Eccoci alla ennesima lettura di Ars. Diventare Dio è il concetto chiave di questa mistica sorella Catrei che evidentemente si rifà alla mistica tedesca nell'ambiente della mistica tedesca del XIII secolo, dove Tauler, Suzone, Louis Brock e così via insistono con degli insegnamenti che sono molto lontani da quelli enunciati dalla Chiesa, perché essenzialmente si ammette in questi insegnamenti, negli insegnamenti del diventare Dio, la possibilità di una vita più piena dove il concetto di Dio è da frequentare tutti i giorni, dove la natura ha senso, dove il libero spirito ha senso al punto da costituire una struttura che, quella dei fratelli del libero spirito, che propugnerà, che metterà l'attenzione sulla possibilità di quello che è il concetto di indiamento. Indiarsi vuol dire che cosa? Vuol dire integrare la condizione umana, vuol dire rendersi conto di quello che c'è già. Cioè non si tratta di nessuna astruseria, nessuna separazione tra la vita di adesso, la vita di tutti i giorni, la vita di tutti noi e il divino. È semplicemente sciocco e inammissibile mettere il divino in un libro, in un qualsiasi posto e, voglio dire, sdoganare la nostra fede con quattro più o meno devozioni. E allora ecco che questi fratelli del libero spirito che cosa propugnano? Propugnano quello che si può definire l'ateismo mistico, cioè vuol dire in parole povere che non si fossilizzano sul concetto di Dio o sul concetto di spirito, ma aprono ad una visione della mater, che perciò non è fissa ma è in movimento, della vita che non è fissa ma è in movimento, e che è la via per l'indiamento, per il diventare Dio. L'attenzione allora noi la mettiamo dove? La mettiamo sulla attenzione, sull'atto, sul compito, sulla natura di un uomo, che è quella che cercando la felicità, quest'uomo rimuove ogni sostanzialità in un continuo pensiero, in una continua ricerca di un, virgolette, oltre, quello che è onevarum, quello che è il senza perché. E l'anima per questo deve farsi donna, per ricevere l'insegnamento dalla vita e non dai libri. E bella la vedremo poi, il concetto di diventare Dio per grazia. E diventare per grazia ciò che Dio è per natura. Attraverso che cosa? Attraverso la morte dell'anima. Cosa vuol dire? Vuol dire la morte della egoità, vuol dire la morte delle. Nel buddismo sono tre forze, qui sono cinque, ma comunque intanto è steso: ira, brama, attaccamento e stupidità. Queste tre forze sono quelle che sostanziano l'ego e lo relegano alla personalità che avrà un Dio lontano da sé, quindi avrà un Dio che in realtà è una macchietta, non è una realtà, non è l'intero, è un Dio parziale, è un Dio difatti di cui ci si può appropriare, mentre invece della divinità, lo vedremo più avanti, non ci si può appropriare. E adesso vediamo un attimo alcune pagine, ripeto, di un livello stellare. Sappiamo appunto, abbiamo detto di questi fratelli del libero spirito e abbiamo detto come ci siano dei concetti che giocano un ruolo chiave in questo testo di questa donna. Adesso andiamo a vederli rispetto a quello che abbiamo detto, l'ateismo mistico, cioè la completa e continua rimozione di ogni sostanzialità. Cioè appena arrivi ad un concetto lo butti via, fino allo svuotamento, all'ablatio alteritatis, all'ablatio sui, fino allo svuotamento che è inno alla bellezza perché è naturalità. Cioè paradossalmente è più vicina di un filo d'erba che un uomo con una personalità spessa. Cosa si dice? Si dice che ecco qua. Diceva questa, il personaggio di questa, di questo testo, che voglio dire, dialoga con il suo confessore, e dialogando col suo confessore gradualmente diventa lei la pietra d'inciampo, diventa lei la guida del suo confessore, si capovolgeranno i ruoli. E questa figura dice ad un certo punto, abbiamo detto evitiamo ogni appropriazione, dice, giacché devo privarmi di ogni consolazione, di ogni appropriazione, di ogni gioietta, no? Ecco, allora, giacché devo privarmi di ogni consolazione, voglio essere privata anche della sua presenza. Io desidero che egli si generi nell'anima mia in ogni istante. Cioè, ecco, attenzione, è meraviglioso perché dice, io dato che non ho consolazioni, nemmeno Dio sarà una consolazione, dice, perché voglio essere privata anche della sua presenza. Io desidero che egli si generi nell'anima mia in ogni istante. È un Dio che è Gottheit, che è la divinità, che continuamente si genera, è la Mater, che continuamente si genera. In realtà noi siamo in Dio nella vita nostra, nella vita di Dio, che poi è la stessa cosa. E aggiunge, dice, l'uomo che vuole conoscere se stesso deve sempre avere lo sguardo rivolto a sé, sempre lo sguardo rivolto a sé, ritirare in se stesso tutte le sue forze esteriori e tenerle a freno con un duro esercizio, in modo che divengano obbedienti alle potenze superiori dell'anima. Questo esercizio deve durare fino a che egli possegga una coscienza talmente salda da non potersi raffigurare nient'altro minore di Dio. Così impari a conoscere te stesso e a conoscere Dio. Finché ti rammarichi del fatto che non si voglia ascoltare la tua confessione o darti il corpo di Dio, finché ti rammarichi che non ti si voglia ospitare o che gli uomini ti disprezzino, finché trovi in te stesso ciò che è capace di affliggerti, sappi che alla vera morte tu sei ancora estraneo. Devi sapere che quando non ti ricorderai da chi sei venuto in questo mondo e ti sarai dimenticato di tutto quello che hai fatto di onorevole e di tutto quel che ti è sopraggiunto nel tempo, tanto da non raffigurartelo più e da non trovare in te stesso altro che una pura ascensione dell'anima, allora potrai dire di essere morto fino in fondo. Sappi che chi è morto in questo modo permane in un perfetto equilibrio. Chi è morto in questo modo rimane in un perfetto equilibrio. Tra un po' dirà che l'inferno appartiene a chi se lo è costruito. Sappi che chi è morto in questo modo permane in un perfetto equilibrio dell'anima nei confronti di tutte le cose che non possono affatto turbarlo. In proposito, San Giovanni dice: beati quelli che muoiono in Dio. Perciò, cari amici, Dobbiamo volentieri morire in Dio in modo da essere privi di sofferenza in tutte le cose. La sofferenza è nient'altro che la contrapposizione tra te e una cosa. Se tu quella cosa l'assumi come modo di vivere, non hai sofferenza. È il corpo che soffre, ma anche il corpo non soffre se il corpo accetta le cose. Perciò, cari amici, dobbiamo volentieri morire in Dio in modo da essere privi di sofferenza in tutte le cose. Morire in Dio per essere privi di sofferenza in tutte le cose. Sappiate che è morto fino in fondo chi ha compiuto questa esperienza. Questo è il corpus ermeticum, guardate che roba. La mia anima si innalza al di sopra di ogni ostacolo, ma non ha mai un punto fermo. La meraviglia è vita. Non è aver staffato da qualche parte a inciudà, aver incorniciato qualche saltino. È vita. Vuol dire che siamo vivi, vuol dire che possiamo Dio. Vuol dire che dopo morti ce l'abbiamo nel gnau. Cioè voglio dire, è la vita. È la bellezza di aver fatto un passo. Uno su mille, milioni di miliardi. Ma voglio dire, e la meraviglia è quella. Dice la mia anima si innalza al di sopra di ogni ostacolo. Non ha mai un punto fermo. Sappiate che la volontà non mi soddisfa se non per quel che debbo fare per dimorare stabilmente nell'eternità. Devi spogliarti proprio anche del desiderio di Dio se vuoi permanere nella grazia divina. Allora Dio attira una luce divina tale che ella si immagina l'anima di essere una con lui finché ciò dura. La figlia è tanto colpita dalla sovrabbondanza di rivelazioni divine che, tornata in se stessa, dice: so bene che per me non vi è nulla da aggiungere. Quello che era il requie adeptus est. Allora giunge il punto, continua, di dimenticare tutto quel che hai avuto, che hai mai avuto, che avesse un nome, verrai tratta fuori di te da ogni cosa creata, tanto che sarà necessario portarti fuori dalla chiesa ove giacerai, dagli altri ritenuta certamente morta. Sappiate che se non vi fosse stato il confessore per quest'anima, ebbene l'avrebbero seppellita. Cioè, se non ci fosse stata, in parole povere, la maschera da teatro, la nostra persona, personum, fersu, la persona. Se non ci fosse la persona, l'anima potrebbe arrivare ad un punto da essere seppellita, voglio dire, da essere interpretata morta, mentre in realtà dentro di sé è assolutamente viva. E allora ecco che ci sono le cinque morti, dove la persona permane, tu continui a mangiare il tomino, ma dentro di te vivrai queste cinque morti. Dice così, dice sempre sorella Catri, virgolette sorella Catri, questa donna, sorella del libero, si chiamavano sorelle e fratelli, sorella del libero spirito. Dice questo, dice: sia lodato e onorato il nome del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha rivelato che possiamo ottenere per grazia quanto Egli è per natura. Deve essere un uomo che soffre Dio, quello che calpesta se stesso e ogni cosa creata, calpesta se stesso e ogni cosa creata. In nome della bellezza. Semplicemente oltre alle forme vai, oltre a quello che descrive una realtà, oltre al mentale. Ecco soffrire Dio. E vuol dire capire che Dio è oltre a tutte le forme, pur essendo le forme. Dice così. L'uomo deve morire di cinque morti. La prima è che muoia in tutte le cose della natura. Quando l'uomo è morto a tutte le cose della natura, allora agisce lo spirito. Ma l'uomo può ancora cadere nella morte eterna, che è il sonno. La morte eterna è il peccato dell'origine. La morte eterna è l'attaccamento. La morte eterna è il sonno ontologico. Ira, lussuria, ira, bramaversione e stupidità. Ecco la morte eterna. Dice questo. Dice: temiamo sempre, insomma, di questo eterno cadere. Perciò, prosegue, dobbiamo morire anche allo spirito, Dice poi morire anche allo spirito, occhio, morire allo spirito, occhio. Dopo ci spieghiamo, per adesso facciamo attenzione. Morire allo spirito vuol dire morire ad una cosa che abbiamo già definito. L'uomo deve morire allo spirito, morire ad un'altra definizione, morire ad uno slancio che poi alla fine è solo sentimentalismo, emotivismo e rottami vari. Perciò dobbiamo morire anche allo spirito, in modo che il nostro spirito venga spiritualizzato nello spirito di verità. Cioè tu muori ad una cosa definita per entrare nella qualità di quella cosa che è infinita. Muori al definito per entrare nell'infinito. Vuol dire semplicemente che tu, con lo stupor, con l'entusiasmo, vuol dire che tu lavori per rompere una cuticola, per rompere un qualche cosa che impedisce questo spirito, impedisce la spiritualità. Attenzione, la seconda morte. Il nostro spirito deve diventare spiritualizzato nello spirito di verità. Terza morte. Dobbiamo morire nel nostro Signore Gesù Cristo, nella verità che Egli stesso è, come Egli stesso è morto all'umanità. Rileggo. Poi dobbiamo morire, tre. Poi dobbiamo morire nel nostro Signore Gesù Cristo, nella verità che Egli stesso è diffondersi, dissolversi in Cristo. E come Egli stesso è morto, questa è la realtà, come Egli stesso è morto all'umanità. Allora dobbiamo resuscitare con il nostro Signore Gesù Cristo, ecco il senso tra l'altro delle stazioni della Via Crucis. Allora dobbiamo risuscitare con il nostro Signore Gesù Cristo e dobbiamo vivere nella vita della vita. Ecco dunque che nel Figlio abbiamo accesso al Padre. Occhio, ragazzi. Ecco, dice, dobbiamo vivere nella vita della vita. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ti fermi, sei nella vita della vita. Sei non nella vita che bene o male è stata costruita, è lì, è una roba fatta. No, attenzione, devi morire nella vita della vita. Dice, in questo modo, tu attraverso il Figlio accederai al Padre e poi dopo, occhio, terza. Quarta, a questo punto l'uomo, quarta morte, riceve un colpo mortale. Viene colpito in se stesso dalla luce divina. Ed è qui che impara a conoscere se stesso, il conosci te stesso. Il conosci te stesso. Ciò avviene nell'oblio di ogni bene che l'uomo abbia ricordo d'aver mai ottenuto da Dio. Quindi pigli la grazia e la butti via. Qualsiasi cosa, fantastico. Pensiero, parola, volontà e azione. Pensieri, parole, opere, corpo, voce e mente. Pensiero, parola, volontà e azione sono presenti di fronte a lui nel riflesso della luce divina. Allora ha ricevuto il Padre. Attenti, pensiero, parola, volontà e azione sono presenti di fronte a lui nel riflesso della luce divina. Vuol dire che quelle cose lì sono già una eco. E allora è entrato nel Padre, nell'esperienza del Padre. A questo punto, quinta morte. L'anima nella luce divina si giudica inferiore a tutte le creature. Essa non trova alcun luogo dove possa permanere. Si pensa peggiore della creatura più infima che Dio abbia mai creato. Anche Lucifero è sempre più buono e si giudica inferiore a lui. Questo è ciò che insegnano i maestri. Qui l'anima si conosce intimamente, si annienta in se stessa, e tale vuole restare in eterno perché essa stessa si è resa colpevole, cioè addirittura all'ultimo conseguimento, pure l'ultimo conseguimento non devi appropriartene. I migliori maestri dicono che dal più umile angelo del cielo è caduta una goccia sul cielo più alto ed è da essa che tutti i cieli hanno preso il loro corso. Ogni cielo si muove tanto lontano quanto la natura gli ha concesso, portando in sé questa goccia, questa natura dell'anima. Dalla medesima goccia hanno tratto la vita tutte le creature che, fin dall'inizio, hanno avuto vita nel tempo e perciò tutte le creature si affrettano a tornare verso il loro spirito, verso la loro prima origine. Da ciò che l'anima comprende che noi dobbiamo compiere, da ciò l'anima comprende che noi dobbiamo compiere tutte le opere al di sopra del tempo. le opere le compirai al di sopra del tempo. Occhio, che una frase adesso sta arrivando da strepito. Dato che nel tempo c'è poco di Dio. Questo ci è testimoniato dal Cristo che compie tutte le opere nell'eterno. Ecco la frase. Se Dio avesse mai compiuto un'opera sola, se Dio avesse mai compiuto un'opera sola al di fuori di se stesso, non sarebbe stato Dio. Se Dio avesse mai compiuto un'opera sola al di fuori di se stesso, non sarebbe stato Dio. Dio compie dunque tutte le opere in modo che permangano in Lui. E così noi dobbiamo fare le opere nostre, perché permangano nell'eternità. Quindi compiere un'opera che è di non appropriazione. Questa è la via del distacco, sono una dozzina di righe che dice questo. Dice, quando sono stata confermata nella grazia, tutte le opere che Dio ha compiuto erano in me. E ciò era piccola cosa sotto il cielo, la mia dimora era in cielo. Io stavo con coloro che vivono nella Trinità, che conoscevo quanto un bravo uomo conosce la casa in cui abita. Ho conosciuto distintamente ogni creatura e ogni opera di Dio, distinguendole bene quanto le cinque dita di una mano, ed è un atto di consapevolezza, poi vedremo che non è relativa, ma la bomba sta per arrivare. Non ho nulla più a che fare, dice quest'anima, né con angeli, né con santi, né con creature alcune, né con niente che sia mai stato creato. Non ho nulla a che fare, non solo con niente di ciò che sia mai stato creato, ma proprio con nulla che sia mai stato pronunciato. Là, io sono dove ero prima di essere creata, dove non è che Dio è ancora Dio. Non vi sono né angeli, né santi, né cori angelici, né cieli. Alcuni parlano di 8 cieli, di 9 cori angelici, ma là dove io sono non v'è niente di tutto ciò. Sappiatelo. Tutto quello che si esprime con le parole e che si propone agli uomini mediante le immagini è soltanto un mezzo per attrarre a Dio. Ma sappiate che in Dio non vi è altro che Dio. Cioè, questo mezzo è la carriola che ti porta fino lì, ma poi la butti la carriola. In Dio non c'è altro che Dio. Sappiate che nessuna anima può entrare in Dio se prima non è diventata Dio. Eccolo quella, ecco la frase da cui prende il diventare Dio, questo inviarsi. Dice: sappiate che nessuna anima per entrare in Dio, per effetto di immagine e somiglianza, è una consustanzialità. È una omologia. Se prima non è diventata Dio, giacché era Dio prima di essere creata, l'anima prima della creazione era Dio, non poteva esserlo, no? Dio non può aver creato qualcosa al di fuori di sé. Dunque l'anima era dentro di lui e non poteva che essere Dio prima di essere creata. So, questo è intitolato Ritorno all'origine, so che so cosa è il nulla e so anche bene che cosa è meno di nulla. Intendilo così. Se tutte le cose caduche sono un nulla davanti a Dio, chi pratica queste cose caduche è meno di nulla. È un servo della caducità. Il nulla è nulla. Chi serve il nulla è meno di nulla. Questo è vero. Regolatevi dunque così. Se volete giungere al bene eterno, se volete giungere al bene eterno, annientatevi al di sopra di voi stessi e di tutte le creature, fino a comprendere che non avete altro da fare che non lasciare che Dio operi in voi. Un maestro afferma: chi ama Dio come suo Dio e adora Dio come suo Dio e di ciò si accontenta, per me impari ad un uomo senza fede. O ciò, chi ama Dio come suo Dio, ecco che se l'è messo in saccoccia, e adora Dio come suo Dio e di ciò si accontenta, per me pare un uomo senza fede. Dovete sapere che chi si accontenta di ciò che si può esprimere attraverso le parole, chi considera Dio soltanto una parola, il regno dei cieli un'altra parola, chi con le potenze dell'anima, con conoscenza e amore, non tende ad andare oltre a quel che è mai stato espresso mediante le parole, lo si può a buon diritto definire un uomo privo di fede. E nelle parole o nei sentimenti, nelle emozioni, nelle definizioni, nella dialettica, nella diarchia, non può aver fede, perché la fede è unità. La fede è l'esperienza della unità. Dice così: Dovete sapere che le potenze superiori non possono giungere nell'origine. Le potenze dell'anima sono tutte al servizio dell'uomo dell'anima, lo traggono fuori dalla realtà inferiore e lo aiutano a muoversi verso l'origine. Sappiate che... Eccola qua. Fantastica. Era questa qui? Sì. Sappiate che fin tanto che l'uomo buono vive sulla Terra, sappiate che finché intanto che l'uomo buono esiste sulla Terra, l'anima sua prosegue il proprio cammino nell'Eterno. Perciò i buoni amano la vita. Le persone che permangono nella loro essenza attaccate alla creaturalità devono in eterno permanere in quella medesima essenza che si chiama inferno. Tanto di più sei creatura, tanto di più permani nell'appropriazione di te, sei nell'inferno. Lo stesso avviene per coloro che non lasciano abitare in se stessi altri che Dio. Queste persone resteranno nella loro essenza. Dio diventerà la loro essenza e tale resterà in eterno. Rileggiamola perché questa contiene un doppio significato. Le persone che permangono nella loro essenza attaccate alla creaturalità devono in eterno permanere in quella medesima essenza che si chiama inferno. Lo stesso avviene, la stessa identità, avviene per coloro che non lasciano abitare in sé altro che Dio, quindi da una creaturalità a Dio. Queste persone resteranno nella loro essenza, nell'essenza di Dio, e diventerà questa essenza tale loro in eterno. Ciascun uomo pronuncia da solo il giudizio di sé. L'essenza del corpo si unisce a quella dell'anima e diventa un'essenza sola, ecco il senso della natura. Quanto alle anime che hanno passato in Dio i propri giorni, nelle quali Dio è diventato essenza, Dio resterà essenza del loro corpo e della loro anima in eterno. E poi dopo c'è un concetto che adesso lo dico così perché è meglio, facciamo così. C'è qui. Allora il confessore dice. Ecco qua, dice. Ecco qua, dai, ecco un concetto che è una dei concetti centrali. Dice così. Quando voi conoscerete distintamente i servitori celesti, tutto quel che Dio ha creato e non mancherete in nulla, sarete come un uomo che conosce i propri servi e coglierete allora la differenza tra Dio e la divinità. Dovete anche comprendere la differenza tra spirito e spiritualità. Allora soltanto potete aspirare a permanere stabilmente nella grazia. Se comprenderete la differenza, ripeto, tra Dio e la divinità, tra spirito e spiritualità, arrivo. Non dovete smarrirvi, dovete cercare la compagnia delle creature senza che a voi e a esse ne risulti danno alcuno. Elevate dunque le vostre potenze tanto da non cadere nella follia. E beh, è chiaro, una cosa così ti lacera. Cioè non è un'esperienza micio, si fa un po' sul serio. Quindi se uno ha, diciamo, dei residuati di personalità, in parole povere, sono, diciamo, l'elemento che dà esca poi a... fuocherelli non carini, insomma, meglio stare attenti. Dice così, dice, elevate dunque le vostre potenze tanto da non cadere nella follia e questo fatelo costantemente, sinché le potenze dell'anima non vengano risvegliate e voi possiate così giungere a quel sapere di cui abbiamo parlato, dice sorella Catri in precedenza. Occhio, la differenza tra Dio e la divinità, tra lo spirito e la spiritualità, è questa. Dio è assunto come realtà, come oggetto. Dio è lì, Dio è questa cosa qui. Lo spirito è lì, è questa cosa qui. Quindi, voglio dire, è oggettivo. Dobbiamo andare oltre l'oggettivo, allora dice, la differenza tra Dio e la divinità. La divinità che cos'è? La divinità è una qualità, è una categoria. La divinità è l'apertura alla qualità divina. La divinità è la donna di Dio. Diciamo è il perenne, non acquisibile e liberante moto dell'anima che si conosce. Lo stesso, spirito spiritualità, the same, la stessa roba. Lo spirito l'hai fissato e lo spirito, anche se tu te ne appropriassi e avessi le migliori esperienze svolazzanti, saresti comunque inchiodato. La spiritualità è l'essenza, cioè è quello che apre al di là della definizione di spirito della cassaforte in cui ti sei andato a infilare. Apre a quello. La spiritualità che cos'è? È rompere lo spirito. La divinità è rompere Dio. La spiritualità è la categoria attraverso la quale tu ti apri e diventi il cielo. Tu non sei neanche Dio, non te ne frega niente. Diventi il cielo, diventi il preformale, diventi prima dell'Eden. Beh, io direi che questo qua è abbastanza. Abbiamo chiarito una cosa che era fondamentale, cioè come, e ritorniamo sul medesimo concetto che abbiamo visto dappertutto, quest'uomo abbia la possibilità di Dio, quest'uomo che abbia una dignitas, che coltivi la sua dignitas, ha Dio, è Dio, supera Dio, supera, non supera Dio, certo non vai a perdere la pedata, la questione è un'altra, supera la tua condizione, la sua condizione, supera ogni condizione. La felicità è il superamento della condizione, di qualsiasi condizione. È la gioia che tu ce l'hai quando hai messo in saccoccia qualche cosa. Sono gioioso perché ho comprato un panino o perché ho visto Giovanni o Francesca. Così siamo pari. Dunque la questione è che la meraviglia è quando si va oltre si va nella vita della vita, si va oltre i libri. Se si vuole generare il logos in sé, si va oltre ogni definizione e oltre ad ogni Dio che più o meno si è costruito per essere più o meno contenti. Boh, spero che la lettura di Ars sia stata nel filo, nell'alveo delle altre. Saluto tutti, state bene.